Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno da Monica Bonetti e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Questa settimana ci occupiamo di quelle che potremmo definire due storie milanesi. Due storie che sono a loro modo intrecciate e che ciascuna con le sue specificità affronta un nodo di cui più volte qui a Voci dipinte abbiamo parlato, quello del rapporto nella nostra contemporaneità tra museo e società o in senso più ampio tra istituzioni culturali, editoria e cittadinanza. Di queste due storie, la prima riguarda un'istituzione storica come Triennale che da oltre un secolo ogni 3 anni organizza uno degli appuntamenti più importanti al mondo dedicati al design e all'architettura. L'esposizione di quest'anno, la 24esima, si intitola Inequalities, è stata inaugurata da un paio di settimane, più esattamente lo scorso 13 maggio, e resterà aperta fino a novembre. Un'esposizione accompagnata da un ricco catalogo pubblicato dalla casa editrice Elekta, che è la protagonista della seconda delle storie di cui vogliamo occuparci oggi, perché Elekta festeggia quest'anno i suoi 80 anni di attività e perché tra le iniziative per rimarcare questo traguardo alcune ci sembrano particolarmente affini a quanto fa anche Triennale con questa sua 24esima esposizione internazionale, e cioè interrogarsi su un modo nuovo, più transdisciplinare e complesso di parlare di arte e cultura, per parlare della contemporaneità e per instaurare un modo altrettanto nuovo di parlare al pubblico. Nostri ospiti saranno Marco Vianello, responsabile editoriale di Elekta, e Mariglia Pederbelli, assistant curator in Triennale Milano e curatrice del catalogo di Inequalities. Di Triennale parliamo anche per la mostra della settimana, perché è proprio dalla 24esima edizione di Triennale, curata per la terza volta da Stefano Boeri, che parte tra poco questa puntata di Voci dipinte. Un'edizione che affronta un tema vasto e importante come quello delle disuguaglianze sociali, politiche, economiche, e che prevede mostre, incontri, performance e conferenze. A guidarci nelle sale di Inequalities è lo stesso Stefano Boeri. Ma come sempre apriamo in musica con la prima proposta della nostra scaletta curata da Martino Dont. Cominciamo.
Dans ma rue il y a deux boutiques, dans l'une on vend de l'eau, dans l'autre on vend du lait. La première n'est pas sympathique, mais la seconde en revanche où l'on vend du lait, lait. Et c'est pour ça que tous les passants la montrent du doigt en disant à qui il est beau le débit de lait, à qui les lait le débit de l'eau, débit de lait si beau, débit de l'eau si lait. S'il est un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Au débit d'eau, il y a le beau Bobby, au débit de lait, il y a la belle Babet. Ils sont vraiment gentils, chacun dans leur débit, mais le Bobby et la Babet sont ennemis, car les badauds sont emballés par les bidons de lait de Babet. Mais l'on maudit le long débit, le nom des bidets, l'ambidon du débit d'eau de Bobby. Aussi Babet ses bidons vidés, elle les envoie sur le dos de Bobby. Et Bobby lui répond, envie dans les bidons d'eau de son débit et allez donc. Les bidons d'eau de son débit et allez donc. Les bidons d'eau de son débit et allez donc. Dans ma rue, il y a un mariage, celui du beau Bobby et de la belle Babet. Les v'là tous deux en ménage, le débit d'eau épouse le grand beau débit de lait. Ils ont repeint boutique en blanc et chacun dit en y allant, ah qu'il est beau le débit de lait, à quel palais le débit de lait si beau, débit de l'eau palais. S'il est un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Bobby a mis du lait dans son eau et la Babet de l'eau dans son lait. Ils ont enfin compris que leurs débits unis font le plus grand et plus joli des beaux débits. Et les badauds sont emballés par les bidons de lait de Babet. Oui, mais Bobby garde pour lui les deux plus beaux bidons de lait de la Babet jolie. Et maintenant, si vous y allez, vous entendrez de joyeux babil de deux beaux bébés blonds qui font tomber d'un bond tous les bidons d'eau et de lait de la maison. Tous les bidons d'eau et de lait de la maison. Tous les bidons d'eau et de lait de la maison. bon, pas de bon, de pas des tipes, bon, les bons boulots, pas des tipes, bon, yo, bon, 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 pas de tipes, mais nous dis qu'à vous deux, bon, 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 de tête, bon, 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 ils se battent à coups de bobidon, chez Bobby et chez Babé, allez donc.
Questa era la reinterpretazione di André Minviella, accompagnato dal piano di Guillaume de Chassy, di un brano di Charles Trenet, Début de l'eau, début de l'eau. Una reinterpretazione recente perché è uscita lo scorso anno nell'album Trenet en passant. Come ricordato nel sommario, la nostra puntata si apre proprio visitando Inequalities, Disuguaglianze. La 24esima edizione della Triennale di Milano, inaugurata il 13 maggio e in programma fino al prossimo 9 novembre. 8 mostre, 10 progetti speciali, 28 curatori, 341 autori e autrici provenienti da 73 paesi. Cifre che già danno il senso della dimensione e dell'ambizione del progetto, che è il terzo presentato sotto la presidenza di Stefano Boeri, che è anche commissario generale dell'esposizione. Un tema politico urgente e complesso che Triennale ha in effetti presentato come il capitolo conclusivo delle due edizioni precedenti, quella del 2019 Broken Nature e quella del 2022 Unknown Unknowns, quello che non sappiamo di non sapere. E rispetto alle precedenti edizioni, l'intreccio e l'interazione tra scienza e arte è ulteriormente percepibile. D'altronde il tema, proprio per la sua complessità, si presta ad essere scandagliato da ricercatori, studiosi e creativi da molteplici punti di vista. E tutti lo fanno mantenendo fisso l'obiettivo del confronto, a partire anche da quanto succede nell'atrio di Palazzo dell'Arte che ospita l'esposizione, dove un grande schermo con i volti e le voci di alcuni dei partecipanti al progetto accoglie il visitatore con dichiarazioni di intenti e riflessioni accostate le une alle altre. La nostra visita, accompagnati da Stefano Boeri, commissario generale di Inequalities e presidente di Triennale, è iniziata proprio da qui.
In effetti è una trilogia, perlomeno l'ho sempre intesa così. Abbiamo iniziato nel 2019 con una mostra che si chiamava appunto Broken Nature, cioè sul modo con cui la nostra specie ha di fatto rovinato, compromesso, distrutto la natura e su come possiamo immaginare di recuperare un rapporto giusto con la natura, quindi anche immaginare di riuscire a restituire alla natura quello che gli abbiamo tolto. 3 anni dopo uscivamo nel 22 dalla drammatica tragedia del Covid e avevamo in qualche modo capito che quella natura di cui ci preoccupavamo e che cercavamo di rimettere a posto, di cui restituire un po' quello che avevamo tolto, in realtà si era palesata improvvisamente dentro ciascuno di noi, dentro milioni di abitanti del pianeta, nella forma di un microrganismo che aveva anche distrutto milioni di vite ovunque. E dunque la dimensione dell'ignoto, la dimensione di quello che appunto non sapevamo di non sapere, e anche l'idea di un rapporto diverso con la natura era stata al centro della seconda esposizione. Questa terza esposizione chiude in effetti un po' un tema fondamentale che è quello del rapporto tra la sfera umana e la natura, tra la cultura e la natura, e lo fa guardando una questione fondamentale per noi, e cioè che se non guardiamo le crescenti diseguaglianze che caratterizzano la vita di milioni e milioni di persone sul pianeta, non riusciremo mai davvero ad affrontare la questione ambientale. I dati che presentiamo sono evidenti, cioè i paesi poveri del sud del mondo, che sono i meno responsabili della produzione di gas serra, sono le maggiori vittime dei disastri del cambiamento climatico e non hanno le risorse per potersi proteggere. I paesi ricchi sono l'opposto.
E infatti qui proprio in apertura siamo di fronte a dei dati, ma anche alla visualizzazione, alla resa concreta di quelle cifre.
Questa Federica Fragapane è una straordinaria interprete che attraverso delle visualizzazioni bi- e tridimensionali ci mette in scena proprio alcune di queste prorompenti diseguaglianze che sono ormai in grado di caratterizzare l'intero pianeta e che riguardano in questo caso il rapporto tra, per esempio, etnie e diseguaglianze negli Stati Uniti, piuttosto che il rapporto tra la biomassa e l'antropomassa, cioè la quantità di artefatti prodotti dall'uomo oggi è superiore alla biomassa di tutte le specie viventi, per dire di come l'antropocene sia ormai un dato di fatto. Ecco. Quindi la mostra inizia con una serie di diagrammi, anche di pentagram, che ha cercato di sintetizzare, devo dire in modo molto efficace, alcune di queste grandi disparità, e poi con una riflessione più generale che facciamo sul fatto che alla fine le diversità non sono di per sé un male, anzi noi nasciamo tutti in fondo diversi l'uno dall'altro per questioni genetiche.
Magari ci arriviamo dopo, perché prima in questo stesso piano c'è tutta una sezione, attraverso soprattutto la mostra Cities, dedicata alla geopolitica, sì, dove al centro della riflessione c'è proprio la città, forse emblema, sì, delle diversità contemporanee.
No, è colto benissimo, nel senso che noi abbiamo provato a dividere in un qualche modo la mostra in due grandi sfere, diciamo, che poi corrispondono ai due piani della triennale, il piano terra e il primo piano. Al piano terra parliamo soprattutto di geopolitica delle diseguaglianze, soprattutto parliamo del ruolo delle città nella geopolitica, perché le città saranno sempre più importanti, più degli stati, più delle nazioni, per cercare di affrontare il tema delle diseguaglianze. E quindi piano terra è sostanzialmente una carrellata di luoghi urbani con casi, vicende drammatiche, come il caso della Grenfell Tower di Londra, che è un po' l'emblema di tutto un sistema drammatico di sovrapposizione di diseguaglianze sociali, etniche, culturali, legate alla giustizia redistributiva. Ma però ci sono naturalmente anche delle parti più positive, dove raccontiamo progetti, ipotesi di risoluzione o di parziale risoluzione delle diseguaglianze.
Per arrivare al piano di sopra si percorre uno scalone vestito, abbigliato da un'installazione che si intitola 471 giorni e che ha un forte impatto sia visivo che emotivo.
Allora, questa è un'installazione proposta, curata da Filippo Teoldi, che è un giornalista, economista, collaboratore con l'Economist, è nato anche da una designer straordinaria che è Midoriya Zui. Quello che hanno fatto è stato di mettere in scena i 471 giorni che vanno dal terribile attacco di Hamas il 7 ottobre all'ultimo fragile cessate il fuoco. E naturalmente attraverso queste tele rosse che cadono, è come se il diagramma della mortalità fosse stato girato, queste tele rosse purtroppo segnalano un numero inaccettabile di vittime, gran parte civili e naturalmente nella stragrande parte palestinesi, che questa terribile guerra ha creato. Quindi è un lavoro che è di per sé una denuncia implicita della guerra e dei colpevoli di questa guerra, ma è anche un lavoro che richiama, come succede in quelle mappature del satellite che vedete sotto, anche il fatto che dietro ciascuna di queste morti ci sono delle vite con dei sogni interrotti, con delle possibilità, con degli affetti, per cui attraverso un rapporto tra la distruzione di Gaza e i messaggi Instagram e WhatsApp si ha questa percezione proprio di come la distruzione, l'annichilimento delle vite sia drammaticamente in corso ancora e sia inaccettabile.
Il fluttuare di questi nastri rossi, devo dire, dà una sensazione della precarietà anche della nostra vita estremamente toccante, molto forte, con impatto visivo enorme.
Sì, io credo che questa sia una presenza doverosa in una mostra sulle diseguaglianze. La guerra è la forma estrema in cui le diseguaglianze non solo si presentano, ma si rigenerano e si moltiplicano. E non potevamo non parlare di Gaza, e questa mostra è una denuncia di fatto.
Al piano di sotto abbiamo visto un assaggio della longevità di un discorso su come la diseguaglianza riguardi anche la speranza di vita, ma la qualità che c'è nella speranza di vita del nostro pianeta.
Assolutamente sì, tant'è che poi l'altra parte importante al primo piano delle mostre appunto è più sulla biodiversità. Biodiversità intese in modi molto diversi. Biodiversità presente all'interno del nostro corpo, quindi una straordinaria, devo dire, mostra curata da Beatrice Colomina e Mark Wigley sui batteri. E qui c'è davvero un cambio di paradigma, c'è l'ipotesi e la proposta di guardare la vita e il mondo non più a partire dall'individualità dei nostri corpi, ma a partire dalle moltitudini di batteri di cui ogni corpo è composto, circa insomma 37 milioni di batteri, e loro dicono sostanzialmente, attenzione, che spesso l'architettura urbanistica, con una specie di ossessione per l'igiene, per la purificazione, per la sanificazione degli spazi, hanno creato grandi problemi nel indebolire le difese immunitarie, per esempio, nel ridurre la biodiversità che caratterizza anche la vita dei nostri corpi. Quindi ancora una volta c'è una riflessione sul rapporto tra ricchezza e povertà, che in qualche modo oltretutto tende a, in questo caso, quasi a creare dei paradossi. Spesso sono le popolazioni più povere del mondo che, in qualche modo, disponendo di meno risorse per l'igiene, sono dotate di una maggiore ricchezza di biodiversità e quindi sono più in grado di proteggersi rispetto agli attacchi dei batteri più forti, che invece sono quelli che in condizioni asettiche, sopravvivendo, hanno strada libera.
Ma a proposito di paradossi, ce n'è uno enorme che però per alcuni versi può anche essere un po' più consolante, perché se le disuguaglianze e gli effetti delle disuguaglianze sono sicuramente uno dei grossi problemi, una delle grosse ingiustizie della nostra società, la differenza invece, che è la traduzione positiva, no? Il girare la carta e trasformare quel potenziale disastro in qualcosa che invece consenta un confronto e un arricchimento.
Quello che scriviamo anche nel catalogo Electa, tra l'altro bellissimo, suggerisco a chi avrà la possibilità, avrà voglia di dare un'occhiata al catalogo, perché è un pezzo della mostra in se stesso. Noi proprio iniziamo dicendo che in fondo tutti noi nasciamo diversi per codice per DNA, codice genetico, per contesto locale, per il luogo in cui nasciamo, per la famiglia in cui nasciamo, per la cultura che ci viene trasmessa dalla famiglia e dalla scuola, per la fede a volte. Ma questa diversità, questa caratterizzazione individuale, dovrebbe essere sempre una risorsa da utilizzare nella vita, potendola modificare, potendola migliorare, per esempio, o potendola abbandonare delle parti, perché nella vita bisogna saper cambiare, bisogna cercare di trovare delle condizioni migliori. Troppo spesso nel mondo contemporaneo, oggi, queste diversità originali, invece che diventare delle risorse modificabili, diventano delle catene, dei pesi che ti tengono fermo alla condizione in cui nasci. Troppo spesso per le popolazioni più fragili delle città del mondo, il luogo in cui si nasce diventa una condizione stabile. Se nasci povero, se nasci in una periferia, se nasci in un luogo con un'assenza di servizi, con un'assenza di un percorso legato all'insegnamento, per esempio, di accesso a qualità della vita migliore, spesso resti povero, resti in quella condizione. Questo fatto è sempre più forte, lo si legge anche dal punto di vista delle aspettative di vita. È incredibile, ma una parte della mostra curata da Nick Palmarini e da Marco San Micheli racconta proprio questo, di come, per esempio, tra la periferia e il centro di Chicago ci siano 31 anni di distanza e di differenza nelle aspettative di vita. Ma anche a Torino, una ricerca del Politecnico, ci dice che ci sono 4 anni tra chi nasce in periferia e chi nasce in centro. Quindi ancora una volta questo diventa un tema fondamentale che riguarda la vita, i corpi, la biopolitica delle diseguaglianze, che è il tema di tutto questo primo piano.
C'è una parte più tradizionalmente mostra nel cuore di questa biennale ed è quella curata da Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, che presenta un tema anche storico, che racconta in parte come nel passato a fare da rete sociale ci fosse a sua volta una disuguaglianza molto netta e un dialogo che però si creava tra la società borghese benestante e i più poveri, gli emarginati.
Questa mostra si chiama Pittura di classe, ritratto delle diseguaglianze, e qui Giovanni Agosti, che è, io credo, il più grande storico dell'arte vivente, ma questa è una mia ovviamente opinione, ha fatto un lavoro straordinario insieme alla Fondazione Ca Grande, cioè ha raccolto un gruppo dei ritratti che, a partire dalla fine del 400 fino ad oggi, rappresentanti delle famiglie ricche milanesi ricevevano in qualche modo come compensazione alle donazioni che facevano all'ospedale dei poveri, cioè quella che era la Ca' Granda. Ha messo in scena questo rapporto tra la povertà assoluta dei pazienti ospitati nell'ospedale e la ricchezza evidente, visibile, che c'è in questa collezione straordinaria di ritratti, oltretutto scegliendo di fare un gesto da un punto di vista allestitivo straordinario, cioè contrapponendo ad alcune di queste visi, che sono visi che vanno dal 600 alla contemporaneità, uno quadro straordinario di Caracci del 600, che è un contadino povero che guarda questa famiglia di individui ricchi, e questa contrapposizione, io trovo che questo luogo esprima in maniera eccezionale proprio tutto il senso della nostra esposizione.
Ahmad Jamal, che con il suo pianoforte abbiamo ascoltato in Perfidia, ci riporta in studio. Dove ora in collegamento telefonico sono con noi Mariglia Pederbelli, assistant curator di Triennale Milano e curatrice del catalogo Inequalities, e Marco Vianello, responsabile editoriale di Electa, che pubblica questo volume insieme a molti altri titoli dedicati al mondo dell'arte. Buongiorno e benvenuti a Voci Dipinte.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Buongiorno a tutti, grazie.
Allora, con loro vogliamo parlare dell'ultima collaborazione che li vede uniti, quella del catalogo, del corposo e bel catalogo a cui accennava Stefano Boeri durante la visita in cui ci ha condotto a una prima scoperta di Inequalities. Ma vogliamo poi anche allargare il discorso alla funzione e al ruolo che esposizioni di questo tipo hanno assunto oggi, al rapporto con l'editoria e con il pubblico, cogliendo l'occasione per parlare, a proposito di editoria, di una ricorrenza importante che cade quest'anno, quella degli 80 anni dalla nascita della casa editrice Elekta. Un traguardo importante alla soglia del quale, come ha affermato Rosanna Capelli, amministratrice delegata alla guida della casa editrice dal 2020, Elekta ha avvertito l'esigenza di uno scarto editoriale e di avvicinarsi al pubblico contemporaneo. Cercheremo di capire cosa significhi questa affermazione, no? Queste parole. Per ora però restiamo a Inequalities, 24esima esposizione internazionale di Triennale, perché, come ricordava Stefano Boeri, Elekta pubblica il catalogo che è un tassello importante della mostra. Un catalogo curato da Mariglia Pederbelli che contiene un numero corposo di saggi che hanno firme importanti a partire da quella del sociologo Richard Sennett. Allora, prima di tutto, qual è stata la genesi di una pubblicazione che appunto va al di là dell'illustrazione delle installazioni, delle mostre, dei padiglioni presenti, ma anche, oserei dire, va un po' al di là dei semplici saggi di accompagnamento alle mostre che in genere vengono pubblicate nel catalogo?
Sì, diciamo che questo catalogo si inserisce nella tradizione dei cataloghi delle esposizioni internazionali di Triennale, che Triennale realizza a partire dal 1923, quindi abbiamo compiuto 100 anni un paio di anni fa, quindi da un attento studio di quella che è la tradizione abbiamo fatto questo lavoro per questa pubblicazione, che è sostanzialmente un lavoro di cronaca, possiamo dire, cioè di restituzione di tutto il lavoro che si vede in Triennale, ma anche del lavoro fatto in preparazione. La preparazione di un'esposizione di questo genere dura circa 2 anni, quindi il catalogo poi si inserisce in questo processo anche molto lungo che vede il coinvolgimento di molte voci. Il catalogo appunto serve a volte anche per tirare un po' le fila, perché dato che deve essere pronto prima dell'apertura della mostra, è quello che obbliga un po' tutti a mettere, come dire, in fila quello che si è fatto in questo lungo periodo. Quindi il lavoro che abbiamo fatto per il catalogo è un lavoro appunto di cronaca che vuole restituire e raccontare la complessità dell'esposizione e dare cenno, dare conto anche del lavoro preparatorio. In totale sono circa 56 interventi che iniziano, oltre al saggio del presidente Stefano Boeri, che è anche il commissario generale dell'esposizione, iniziano con 4 importanti saggi, quindi di Richard Sennett, Tim Ingold, Gaia Vince e Matilda van den Bosch, che sono 4 studiosi che hanno partecipato al forum triennale organizzato in preparazione dell'esposizione internazionale l'11 settembre 2024 e che danno, come dire, delle basi teoriche su poi tutto il lavoro che viene realizzato e esposto nelle mostre.
Marco Vianello, come si è svolta la collaborazione con voi nel realizzare, nel portare appunto dall'idea, come ci spiegava Mariglia Pederbelli, di un'esposizione ancora tutta nel pensiero, ancora tutta nelle parole, a carta e poi ad accompagnamento appunto alle esposizioni, alle installazioni che sono, lo abbiamo sentito in questa visita che abbiamo appena proposto al pubblico, sono numerosissime, sono tantissimi anche gli spunti di riflessione. Come vi siete mossi in questa collaborazione?
Allora, il rapporto con Triennale dura ormai da alcuni anni e con riferimento alle esposizioni internazionali questo, diciamo, è il terzo catalogo che Elekta pubblica appunto con Triennale dopo Broken Nature del 2019 e Unknown Unknowns del 2022, e quindi questo catalogo e questa esposizione chiude un po' questa trilogia appunto focalizzandosi su questa dimensione delle diseguaglianze, che è un tema assolutamente attuale. E diciamo che il nostro compito è quello proprio di costruire e rendere in forma di libro nel dialogo con Triennale, perché questo è proprio un lavoro fatto a quattro mani al quale collaborano le strutture di Triennale e le strutture di Electa, dai redattori ai traduttori ai grafici alle tipografie eccetera, quindi è proprio un lavoro fatto a braccetto. La cosa che sempre ci interessa di questa collaborazione è proprio un po' quello che diceva Marilia prima, nel senso che diventa la possibilità di non fare semplicemente una restituzione per immagini di ciò che il visitatore vede camminando per le sale della Triennale, ma proprio quello di mettergli in mano uno strumento di approfondimento e conoscenza reale, grazie anche ai numerosissimi interventi che autori di primissimo piano hanno fatto. E anche questa cosa del ripercorrere la genesi dell'esposizione, cosa che è difficile da trovare in un catalogo, no? Normalmente quando si va a vedere una mostra d'arte, no, si trova nel catalogo un po' la restituzione di quello che uno ha visto e, come dire, la contestualizzazione storica, artistica, critica, no? Qui invece è proprio l'idea della cronaca, del diario, come dire, della costruzione dei contenuti, è veramente un elemento di grande valore e qualità, che va, come dire, un po' di pari passo, e su questo con Triennale ci siamo sempre trovati molto, diciamo, allineati proprio con questa esigenza che da alcuni anni abbiamo sentito di andare un po' più a fondo di quello che normalmente si fa e di mettere anche in mano al nostro lettore uno strumento che gli permetta di aprire la mente e non di focalizzarsi su un particolare. Quindi anche affrontare attraverso una mostra dei temi che normalmente non afferiscono, no, alla storia dell'arte, alla storia del design, certo hanno delle tangenze, no, ma il tema della diseguaglianza è un tema assolutamente molto più ampio, che ha implicazioni politiche, sociali, è proprio una cosa che ci ha molto interessato.
Ecco, questo taglio, questa impostazione, no, questo interrogarsi in fondo sia sul ruolo nella contemporaneità delle mostre e dei cataloghi che accompagnano le mostre è forse il punto che più unisce, no? Che più tocca questa esposizione e l'anniversario, gli 80 anni di Electa. C'è un'altra cosa che ha detto Marco Vianello che vorrei così già cominciare a sottolineare, ed è il rapporto tra le immagini e la parola, perché è un altro punto focale importante sia del loro anniversario sia di quelle che sono gli intenti per i prossimi 80 anni, cominciamo a dire così, insomma. Io però vorrei anche rimanere ancora un momento proprio su Inequalities, perché volevo chiedere a Marilia Pederbelli il ruolo di questo catalogo nella costruzione della narrazione. Trovarsi nell'atrio con queste voci che percepivamo, no? Anche nella visita che abbiamo ascoltato prima, dà già il senso sicuramente della ricchezza del tema e dei punti di vista sul tema che l'esposizione presenta, dà anche il senso quasi un po' dello smarrimento, che è lo stesso smarrimento che si può provare nei confronti della contemporaneità quando pensiamo a temi complessi, su come orientarsi, no? Come trovarsi, eccetera. E credo che in questo senso, a maggior ragione, il catalogo può diventare un appoggio, una guida, no? Nel ritrovare la bussola quando ci sembra che le sollecitazioni siano troppe o che possano portarci confusione, che vadano rimesse in prospettiva. Ecco, come si sono tradotti gli interrogativi posti dall'esposizione, di cui anche prima ci ha parlato Stefano Boeri, nel suo lavoro curatoriale di questo catalogo?
Sì, diciamo che il catalogo, così come l'esposizione, è stato un lavoro corale. Ecco, io avevo l'ago e il filo in mano, ma le voci erano veramente molteplici, a partire dai colleghi dei vari dipartimenti, fino ovviamente ai curatori e fino alla spalla su cui appoggiarci di Electa e di tutti i suoi collaboratori. Quello che abbiamo cercato di fare nel catalogo è appunto, da un lato, quello di mettere ordine e di dare un filo conduttore, di legare tutti i vari contributi. È un lavoro che è sul catalogo ma è anche nello spazio. Poi è sempre interessante anche questo salto di scala dalle tre dimensioni dello spazio, quindi dall'esperienza fisica, appunto lei diceva, i rumori, le interviste che si sentono nell'atrio, che quindi all'inizio quasi non si sa queste voci dove ci portano e da dove arrivano, e invece l'esperienza, come dire, da un certo punto di vista più bidimensionale, ma che appartiene a uno spazio più teorico, che è quello del libro. Il lavoro di cucitura, sia nel libro che appunto anche nello spazio, è dato da questo lavoro di ricerca fatto da Beatrice Balducci, che ha collaborato fin dall'inizio alla curatela generale dell'esposizione, che è un lavoro fatto sui dati, dati che anche nel libro costituiscono come delle copertine tra un intervento e l'altro e che anticipano in estrema sintesi i temi delle varie mostre. Quindi diciamo che sfogliando il catalogo, anche solo semplicemente leggendo queste doppie pagine, queste mappe visive, questo lavoro di data visualization fatto dallo studio grafico Pentagram, si riesce a capire il sapore generale di tutto lo sviluppo dell'esposizione e del catalogo stesso. Una cosa di cui siamo molto contenti e a cui abbiamo tenuto molto è stato quello per ritornare anche a questa ambiguità di spazio tridimensionale e spazio teorico, è stato quello di riportare in maniera fedele le planimetrie generali di tutta la triennale con tutti gli allestimenti, quindi per lasciare sia traccia del lavoro di allestimento che è stato fatto dai vari studi coinvolti, ma anche per avere un ulteriore indice del catalogo. Infatti il catalogo possiamo dire che ha un primo sommario generale classico all'inizio del libro e poi ha un sommario per immagini, per appunto attraverso queste planimetrie, che spiega e racconta com'è l'esperienza di attraversare i grandi spazi della triennale e qual è la successione tematica delle mostre in triennale.
Questo discorso, questo che lei stava raccontando sulle mappe, sottolinea una volta di più anche il rapporto, no, tra parole e immagini. D'altronde appunto le mappe ci aiutano a costruire i percorsi nella nostra mente e con quelle immagini costruiamo però anche dei discorsi, delle connessioni. È curioso appunto come questa connessione tra parola e immagini riappaia anche in questo contesto. Marco Vianello, Electa ha grande esperienza, grande tradizione di cataloghi di mostre. Ecco, in che modo un catalogo di mostra oggi, un catalogo come questo, può aprire una riflessione più ampia sul presente, le disuguaglianze, le trasformazioni culturali globali?
Allora, diciamo così che in un contesto come quello di oggi, in cui il mondo sembra muoversi sostanzialmente per immagini, no? Molte delle cose che noi apprendiamo, conosciamo, di cui veniamo messi al corrente, accade attraverso le immagini, i social piuttosto che il web. Il punto è che poi queste immagini da sole non bastano perché c'è bisogno anche di essere in grado di comprenderle, di decifrarle e quindi poi, e questo è un po' il compito diciamo di chi fa cultura, anche di comunicare questi significati che stanno dentro e sotto le immagini a un pubblico il più ampio possibile, no? Quello che si dice diciamo in estrema sintesi fare cultura. E quindi è chiaro che il ruolo che i cataloghi delle mostre stanno sempre più prendendo sono un po' questi, no? Cioè dare la possibilità non solo di avere la fruizione, uno va in triennale, appunto gira per le sale e per i vari padiglioni ed è immerso in una serie di immagini, dopodiché c'è bisogno però di appunto avere delle chiavi diciamo interpretative. Ovviamente c'è in mostra un apparato didattico molto ben fatto che quindi aiuta il visitatore, no, a entrare in rapporto con ciò che sta vedendo, ma è chiaro che un progetto come questo è proprio quello che diceva un po' Marilia prima, la guida per poterlo veramente fare proprio, perché altrimenti si rischia di restare a una visione un po' superficiale, un po', come dire, un po' di impatto estetico, invece proprio perché il tema che viene affrontato è assolutamente contemporaneo e attuale, è importante invece poter comunicare quali che sono i contenuti veri, profondi, proprio perché questo porti a un arricchimento dal punto di vista culturale del visitatore o del lettore del catalogo.
Veniamo allora su questi 80 anni di Electa. L'editore nasceva a Firenze, lo ricordo, nel 1945 su impulso di Bernard Berenson e fin dall'inizio aveva l'idea di sviluppare linee editoriali in grado di segnare il percorso della critica d'arte. Veniamo a come è evoluto nel tempo questo progetto culturale. Io ricorderei così proprio a volo d'uccello l'acquisizione di Abscondita nel 2020, le nuove collane di questi ultimi anni, in particolare vorrei almeno citare Oilà con le sue biografie femminili e femministe, la creazione della Fondazione Fondamenta lo scorso anno. Marco Vianello, cosa significa nel contesto digitale globale di oggi fare editoria d'arte?
È una sfida molto interessante, proprio un po' per le ragioni che dicevamo prima e che venivano fuori anche chiacchierando con Marilia e con te sul catalogo Inequalities. Diciamo che sempre di più c'è bisogno che dietro le iniziative culturali, siano esse dei semplici libri o appunto delle mostre o anche altre attività, ci sia, diciamo, un progetto editoriale, no? Che è proprio quello che diceva Marilia prima, cioè la volontà di mettere a disposizione del pubblico dei contenuti che siano fondati e fondativi. Per cui il catalogo è in realtà parte integrante della mostra e viceversa, no? Come appunto detto benissimo Marilia. La storia di Electa così importante è ovviamente una cosa che da un lato guardiamo con grande ammirazione. Con l'occasione degli 80 anni abbiamo un po' provato a ricostruire dal punto di vista visivo, visto che siamo editori d'arte, la storia di questa casa editrice. In autunno uscirà un libro che racconta proprio per immagini, diciamo così, questi 80 anni di cultura visiva, l'abbiamo definita così, dai proprio primissimi libri dell'immediato dopoguerra, in cui già c'era questo approccio assolutamente visivo a un tema che allora era fondamentale dopo le distruzioni della guerra, ovvero la tutela e la salvaguardia e anche la conoscenza naturalmente del patrimonio storico-artistico italiano. Una delle primissime collane di Electa, perché da subito Electa si pone come editore di collane, e anche questa è una cosa interessante perché dà subito una prospettiva temporale, no? L'idea di non esaurire un argomento, si intitolava proprio I monumenti italiani e la guerra, ed erano una serie di piccoli libretti dedicati ad alcuni monumenti che erano fotografati nello stato in cui erano dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi bombardati. È una sorta di ricognizione proprio, no? Di stato dell'arte che potesse, come dire, fissare nel tempo e poi essere uno strumento per i passi successivi. E quindi, diciamo, questa storia di conoscenza, approfondimento e tutela del patrimonio e in generale dei beni storico-artistici è una cosa che accompagna Electa anche nei decenni successivi attraverso altre collane o anche alcuni, diciamo, libri singoli sui grandi protagonisti della storia dell'arte italiana. Cito solo il mitico Borromini di Paolo Portoghesi, la prima edizione del 67 è proprio di Electa. E poi c'è, diciamo, una svolta all'inizio degli anni 70, nel 71 precisamente, in occasione dell'anniversario del Tiepolo, c'è una grande mostra appunto su Tiepolo a Passariano, a Villa Manin. E lì, come dire, c'è un primo punto che va a caratterizzare quella che sarà Electa anche negli anni successivi, il fatto che Electa si occupa non solo della parte editoriale della mostra, pubblicando addirittura 4 volumi come catalogo, che vanno a fare in realtà, per quello che dicevamo prima, l'idea di non fare semplicemente la restituzione sulla pagina della mostra, ma di essere un approfondimento, praticamente i cataloghi generali della produzione di Tiepolo, dalle incisioni ai dipinti ai disegni.
Un approfondimento, mi scusi, e nello stesso tempo anche un punto di partenza per un nuovo percorso, no? Per assolutamente, ulteriori...
Assolutamente, ma anche si occupa dell'identità, quella che oggi chiameremo l'identità visiva della mostra, dell'immagine coordinata, della segnaletica e della pubblicità. Quindi, come dire, per la prima volta comincia ad allargare il proprio ambito d'azione per offrire una visione unitaria e anche una comunicazione unitaria di quella che è, in quel caso, una mostra d'arte. E così via, la storia universale dell'architettura diretta da Pierluigi Nervi, piuttosto che la collana sui maestri del design diretta da Filippo Alison negli anni successivi, siamo, diciamo, agli anni 80, in cui si comincia anche a diversificare la modalità di comunicazione con, per esempio, l'acquisizione della rivista Casabella, che oggi è ancora, diciamo, all'interno del gruppo Mondadori di cui Electa fa parte, piuttosto che appunto anche altre riviste, fino ad arrivare, diciamo così, agli anni più importanti della storia recente, che sono appunto gli anni 90 e poi questi anni 2000, in cui appunto abbiamo continuato da un lato il lavoro su il patrimonio nel rapporto con le grandi istituzioni culturali nazionali, dal Colosseo alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, piuttosto che al Museo Archeologico Nazionale di Napoli e così via, e a collaborare per eventi espositivi con più importanti realtà italiane e internazionali. E dall'altra, continuando questo lavoro di approfondimento attraverso delle collane di saggistica. Poi cos'è successo? C'è stato il Covid, c'è stata la pandemia, che è stato un momento di pausa forzata, inevitabilmente, perché immaginate, no, da un giorno con l'altro le nostre attività espositive e l'altra grande anima che Electa al suo interno è quella dei bookshop, delle mostre e dei musei, no, sono stati chiusi veramente da un giorno con l'altro. E questo ha aperto al nostro interno un momento di grande riflessione, anche perché oggettivamente avevamo tempo, perché molte attività appunto erano forzatamente ferme, e da qui è venuto fuori, proprio un po' come appunto accennava la nostra amministratrice delegata nel testo che citava lei all'inizio, proprio l'idea di uno spirito nuovo, caratterizzato proprio dal desiderio di superare la separazione che negli ultimi anni aveva un po' cristallizzato le diverse discipline. E questo recuperando quello spirito di interdisciplinarietà e di commistione che in realtà era una cifra assolutamente presente nel Novecento. E quindi abbiamo cominciato ad indagare una serie di figure che hanno scartato rispetto a quella che poteva essere la loro prevalenza disciplinare, andando a impattare con altri settori, altre discipline.
A contaminarsi, diciamo.
A contaminarsi, esattamente.
In maniera estremamente feconda, peraltro.
Esattamente. E questo scarto, come dire, editoriale ci ha portato ad allargarci al campo della letteratura, ma in generale al campo alle altre discipline e agli altri ambiti di ricerca in generale, da cui anche l'idea di costituire questa fondazione Fondamenta, Fondazione per le Arti e per la Cultura, proprio con l'intento di riconnettere l'arte, che è, come dire, la nostra cifra stilistica, la nostra storia, con la storia, la letteratura, la poesia, la musica, il teatro, il cinema, ma anche ovviamente con i temi più contemporanei che riguardano per esempio i diritti, le grandi questioni sociali del nostro tempo, appunto inequalities per esempio, le nuove tecnologie e la scienza.
Sì,
quindi
certamente.
Diciamo che c'è proprio un'evoluzione legata in realtà, ma come fin dall'inizio è, sempre a un rapporto con la realtà che ci troviamo ad avere di fronte. Che
io vorrei citare, volevo citare l'indirizzo, l'URL della vostra fondazione, che è fondazionefondamenta.it, perché è anche una rivista e credo che queste cose che lei va dicendoci si trovino perfettamente esemplificate poi, anche soltanto nello scorrere le prime pagine e i primi progetti, le indicazioni appunto su quelli che sono i temi di cui Fondamenta vuole occuparsi. Io vi ringrazio, vorrei in chiusura citare ancora almeno un altro titolo, che è quello La vita dei dettagli di Antonella Anedda, un testo che torna disponibile in una nuova edizione arricchita da un appendice a firma dell'autrice per l'edizione celebrativa dell'iconica collana di saggi brevi I Pesci Rossi, che per l'occasione si sono ribattezzati I Pesci d'Oro, perché è in uscita proprio in questi giorni, al di là del titolo che uscirà nella stessa collana in autunno di cui ci parlava prima Marco Vianello, perché mi sembra un piccolo gioiello proprio da questo punto di vista e anche di quel connubio e di quel dialogo tra arti figurative e letteratura che è particolarmente apprezzabile ed è, come dire, fa bene all'anima, no, in qualche modo.
Assolutamente, nel senso che è uno dei tre Pesci d'Oro, così li abbiamo ribattezzati, no, che pubblichiamo in occasione degli 80 anni ed è un po' emblematico di questo approccio, perché l'autrice Antonella Anedda è una delle appunto più importanti scrittrici contemporanee e in questo libro presenta una carrellata di opere in realtà semplicemente attraverso dei dettagli, a partire dai quali costruisce delle narrazioni che non hanno tanto a che fare con la storia dell'arte, ma appunto con mondi diversi.
Con la storia del pensiero, mi verrebbe da dire.
Assolutamente, assolutamente. Quindi proprio l'idea di dare, a partire da un'immagine, la possibilità di intraprendere dei percorsi assolutamente inediti e inusuali.
Bene, io vi ringrazio davvero per aver partecipato alla puntata odierna di Voci Dipinte e a ben ritrovarvi presto. Grazie.
Grazie, grazie, grazie a tutti.
Siamo in conclusione, ma prima di chiudere c'è il tempo per una breve segnalazione. Palazzo Reale di Milano ospita nel primo centenario dalla nascita di Mario Giacomelli una grande mostra retrospettiva con oltre 300 opere fotografiche originali tra vintage e stampe d'epoca, che in un suggestivo percorso narrativo, arricchito da documenti e materiali d'archivio, celebra il tema cardine di una fotografia come racconto, strutturato con il linguaggio dell'inconscio. Il progetto espositivo, inaugurato il 22 maggio e aperto fino al 7 settembre, si completa con la mostra dedicata alle metamorfosi della materia e alla sua concezione performativa della fotografia, che si tiene in contemporanea al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Una collaborazione inedita che mira a documentare e rileggere criticamente l'intero percorso umano e artistico di uno dei più grandi fotografi del nostro tempo. E con questo siamo davvero giunti al termine. Grazie a tutti gli ospiti che ci hanno accompagnato lungo questo viaggio attorno alla 24esima esposizione internazionale di Triennale, ma anche attorno al rapporto tra mostre, cataloghi e cittadinanza. Grazie anche a Michele Bonasorta per l'assistenza tecnica. Prima di salutarci, vi ricordo che domenica prossima Voci Dipinte lascia il posto alla Santa Messa per la Pentecoste, mentre torna puntuale alle 10.35 il 15 giugno con una puntata che per alcuni versi dialoga con questa. Saremo alla Biennale di Architettura di Venezia, che in questa edizione si interroga su come diversi tipi di intelligenza, naturale, artificiale e collettiva, possano lavorare insieme per ripensare un ambiente costruito in modo più sostenibile. In sottofondo il sax tenore di Sonny Rollins, che accompagnato dalla batteria di Max Roach, dal pianoforte di Tommy Flanagan e dal contrabbasso di Doug Watkins, ascoltiamo in St. Thomas. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto e buona settimana d'arte.